Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Ormai da diverse puntate ci siamo soffermati a meditare sul nono articolo del simbolo apostolico che recita così: Credo, la Santa Chiesa Cattolica. Ci resta ancora un punto su cui meditare, su cui riflettere, ed è il primato di San Pietro. Come Gesù conferì a San Pietro il primato su tutta la Chiesa? Nel Vangelo leggiamo che un giorno Gesù si trovava nelle vicinanze di Cesarea e volle sperimentare la fede dei suoi apostoli. Erano parecchi giorni che non faceva miracoli, le folle si erano pressoché dileguate. Era quello il momento opportuno per mettere alla prova la fede dei suoi apostoli. Dapprima egli pregò, poi strada facendo interrogò all'improvviso gli apostoli, la folla, chi dice che io sia? Gli apostoli risposero, secondo alcuni tu sei Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri Geremia o qualcuno degli antichi profeti. E voi chi dite che io sia? San Pietro, con quell'energia e quell'ardore che lo caratterizzavano, rispose: Noi crediamo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. La professione di fede non poteva essere più chiara. In quel momento l'anima di tutti gli apostoli vibrava all'unisono con quella di San Pietro. Gesù, con accento di tenerezza insieme e di autorità, gli disse: Tu sei beato, Simone figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. Ecco la grande promessa del primato, ossia della supremazia universale, che San Pietro avrebbe poi ricevuto ed esercitato sulla Chiesa. Gesù dice a San Pietro che sopra di lui fonderà la sua Chiesa e che fondata su tale roccia durerà incrollabile per tutti i secoli. Beh, si sa bene che il fondamento ha virtù reale propria di reggere l'edificio che sopra di esso deve essere costruito. Quindi se la Chiesa dovrà essere fondata su Pietro e sostenuta da lui, è naturale che in Pietro vi dovrà essere una forza corrispondente alla natura dell'edificio che dovrà sostenere. C'è una forza morale e spirituale, ossia la forza dell'autorità. Di più, Gesù Cristo disse che darà a lui le chiavi del regno dei cieli, cioè della sua Chiesa. Ma consegnare ad altri solennemente le chiavi di una città o di una casa equivale a trasferirne il dominio. Quindi San Pietro doveva essere il padrone, il capo supremo della Chiesa. Questa autorità fu da Cristo esplicata più chiaramente con le parole che seguono: Qualunque cosa avrai legato in terra sarà legata in cielo, qualunque cosa avrai sciolta in terra sarà sciolta anche in cielo. Da queste parole si vede chiaramente il sommo potere promesso dall'uomo Dio al suo apostolo. Fin qui però non si tratta che della promessa. Ecco, Gesù parla del futuro. Tu sei questa roccia, su questa roccia edificherò, ancora darò le chiavi del regno dei cieli. Quando Gesù Cristo conferì in tutta la sua pienezza il primato a San Pietro? Il Vangelo ci dice che un giorno dopo la resurrezione Gesù comparve agli apostoli sulle rive del lago di Tiberiade mentre pescavano. aperse loro gli occhi perché lo riconoscessero con il miracolo della pesca abbondante dopo una notte di insuccessi. Quindi li invitò a mangiare con lui e poi, rompendo per primo il silenzio, perché tutti non avevano animo di fiatare, si rivolse a San Pietro, che per primo era corso a lui attraverso le acque, no? Appena lo riconobbe, San Pietro si buttò in acqua, mal sopportando l'indugio, ecco, che la nave richiedeva per giungere fino a riva. Ci fu un dialogo breve ma assai espressivo tra San Pietro e Gesù. O Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Signore, tu lo sai che ti amo. Ebbene, soggiunse Gesù, pasci i miei agnelli. Dopo qualche istante gli rivolse la stessa domanda, Simone di Giovanni, mi ami tu? Sì, o Signore, disse San Pietro, tu lo sai che ti amo. Ebbene, pasci i miei agnelli. Una terza volta ancora il Divino Maestro ritornò alla stessa domanda. O Simone di Giovanni, mi ami veramente tu? San Pietro rimase addolorato, un po' sconcertato, ricordandosi probabilmente il suo triplice rinnegamento. Tuttavia, raccogliendo la sua energia senza perdere la commovente riservatezza che gli avevano suggerito le due prime proteste, esclamò. O Signore, tu sai tutto, tu sai quindi che io ti amo. Ebbene, soggiunse Gesù, pasci le mie pecorelle. Pasce agnos meos, pasce oves meas. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Ecco le parole con cui il Figlio di Dio conferiva in realtà a San Pietro il primato di onore e di giurisdizione su tutti, indistintamente, i membri che compongono la sua Chiesa. Difatti, negli agnelli sono figurati semplici fedeli, nelle pecore gli altri apostoli e in generale tutti i pastori di anime, i quali, in virtù della grazia che diffondono su di esse col loro ministero, danno alle medesime pascolo e vita. Gesù Cristo affidò in quel momento a San Pietro l'incarico di pascere sì gli uni che gli altri, sia gli agnelli che le pecore, tanto i fedeli che i pastori. Ecco quindi compiuta la grande promessa del primato, ed ecco che San Pietro è costituito fondamento della Chiesa, giudice che lega e scioglie, pastore supremo dell'ovile di Cristo, depositario di un'autorità suprema e universale. Dal libro degli Atti degli Apostoli poi sappiamo come San Pietro comincia subito a esercitare la sua autorità e che essa fu sempre riconosciuta e rispettata dagli altri apostoli e dai discepoli. Difatti, chi è nel collegio apostolico che prende le parti del capo e propone l'elezione di nuovo apostolo al posto di Giuda? San Pietro. Chi parlò per primo in nome del collegio apostolico nel giorno di Pentecoste? San Pietro. Chi fondò la prima chiesa in Gerusalemme? San Pietro. Chi operò il primo miracolo in conferma della fede? San Pietro. Chi fu sempre a capo degli apostoli a difendere davanti al Sinedrio la gloria del Maestro? San Pietro. Chi colpì dei più terribili castighi i primi usurpatori dei beni della Chiesa? San Pietro. Chi iniziò la conversione dei gentili e fondò la prima Chiesa a Cesarea? Ecco, non fu San Paolo, ma San Pietro. Chi condannò il primo eretico, simoniaco? San Pietro. Chi presiedette al primo concilio che si celebrò a Gerusalemme? San Pietro. Che cosa vuol dire tutto questo? Che la Chiesa primitiva considerò sempre San Pietro come suo capo e pastore universale. La trasmissione del primato. Questo primato, questa autorità suprema ottenuta da San Pietro su tutta la Chiesa, non doveva fermarsi con lui, con la sua morte, ma doveva essere trasmessa anche lungo i secoli. La Chiesa infatti è una società perenne che non deve mai mancare del suo capo. I poteri quindi conferiti da Gesù a San Pietro dovevano sopravvivere a lui e trasmettersi in tutta la loro integrità ai suoi legittimi successori. E chi sono questi legittimi successori? Sono appunto i romani pontefici, che con una sede ininterrotta hanno sempre occupato la sede di San Pietro e continuato nel mondo la sua missione, eredi dei suoi privilegi, del suo potere e della sua autorità. Insomma, i pontefici sono gli eredi legittimi dell'autorità di San Pietro perché San Pietro esercitò a Roma soprattutto il suo apostolato, fissando in Roma la sua sede e il centro di governo di tutta quanta la Chiesa, morendovi martire per la fede. Quindi chi eredita la sua cattedra, la cattedra di Roma, vescovile di Roma, è anche per questo erede del primato petrino, l'infallibilità del sommo pontefice. In che cosa consiste l'infallibilità del sommo pontefice? Alcuni credono che il Papa, per essere infallibile, non possa commettere peccati e confondono l'infallibilità con l'impeccabilità. Niente di più falso. L'infallibilità non ha a che fare con l'impeccabilità, poiché l'impeccabilità preserva dal peccato, l'infallibilità invece dall'errore. Quella è un dono della volontà, questa un dono della mente. Non c'è uomo al mondo che si possa dire impeccabile, né laico, né sacerdote, né vescovo, né pontefice. Se Dio non ci guarda, se noi non vegliamo continuamente su noi stessi, possiamo sempre cadere. Chi sta ritto in piedi, dice l'Apostolo San Paolo, guardi di non cadere. Non cadde forse un Giuda? Non cadde lo stesso San Pietro, primo Papa? Sì, anche il Papa, come figlio di Adamo, può peccare. Anch'egli, rivestito di una creta simile alla nostra, è soggetto a tutte le miserie dell'umanità. Può benissimo nella sua condotta sbagliare, venire meno all'altezza della sua dignità, non corrispondere nella sua vita con la vocazione del cielo che ha ricevuto. Se si voleva un papa impeccabile, bisognava creare tale non un uomo, ma un angelo. Bisognava lasciare sulla terra Gesù Cristo fino alla fine dei secoli. Nessuno ha mai preteso che sacerdoti, vescovi e lo stesso papa sia impeccabile, e nessuno ha mai insegnato che l'infallibilità si deve confondere con l'impeccabilità. Tolto questo primo equivoco, ne dobbiamo togliere anche degli altri. Alcuni infatti interpretano esageratamente l'infallibilità concessa da Dio alla Chiesa e al Papa e credono che questo dogma attribuisca al Papa e ai membri della Chiesa l'infallibilità in tutto quello che dicono e in tutto quello che fanno. È falsissimo anche questo. La Chiesa non ha mai sognato di insegnarci che l'infallibilità si deve prendere in senso assoluto. Non ha mai preteso di dirci che il pontefice stesso sia infallibile ogni volta che parla e di qualunque cosa parli. No, come uomo, anche il Papa è soggetto a errori, al pari di ogni altro uomo. Può sbagliare, per esempio, quando parla di geografia, di astronomia, di storia, di arte, di scienze, di agricoltura, eccetera, come sbagliano tanti altri, perché queste materie, anzitutto, non sono oggetto dell'infallibilità pontificia. Dirò di più, il Papa potrebbe errare anche quando parla, scrive e discute di cose appartenenti alla fede o alla morale, come individuo privato, come filosofo, come teologo privato. E questo perché il soggetto della infallibilità è esclusivamente la persona del Romano Pontefice come dottore della Chiesa universale. In che cosa consiste quindi propriamente l'infallibilità della Chiesa e del Papa? Consiste in questo, che quando il Romano Pontefice, sia da solo, sia unito coi vescovi in Concilio Generale, parlando ex cattedra, cioè esercitando l'ufficio di pastore e di maestro di tutti i cristiani e usando della sua autorità apostolica, definisce per tutta la Chiesa una dottrina di fede o di morale, egli gode di una speciale e diretta assistenza dello Spirito Santo che lo preserva da qualunque errore e lo rende infallibile. Ecco, attenzione a ciascuna di queste parole che ho appena detto, perché tutte hanno il loro peso. Perché il Papa goda del dono soprannaturale dell'infallibilità, sono necessarie queste condizioni che devono essere poste tutte insieme. Primo, che egli parli e definisca ex cattedra, cioè come pastore e maestro universale di tutta la Chiesa, quindi non come pastore privato, come teologo privato. Secondo, che la dottrina da lui definita riguardi la fede e i costumi, cioè quello che si deve credere e quello che si deve fare per salvarsi, quindi non altre materie. Terzo, che la sua definizione riguardi tutto il popolo cristiano, non qualcuno in particolare, cioè il Papa non si sta rivolgendo a un popolo, a una nazione, a un paese, non si sta rivolgendo a una categoria di persone, che possono essere i medici, gli infermieri, i giudici, eccetera. Si sta rivolgendo a tutti i fedeli della Chiesa. Quarto, che definendo qualche verità manifesti l'intenzione di comandare in modo assoluto l'ossequio della fede alla verità stessa. Cioè lui deve far capire con le parole che usa che vuole obbligare in modo assoluto l'ossequio della fede a questa verità. Quinto, che la sua sia una vera definizione, non un dubbio, un'opinione, un consiglio. Quindi, per esempio, è infallibile il Papa quando insegna qualche scienza o quando a tavolino scrive qualche trattato di teologia? No. È infallibile quando parla pubblicamente o predica, sia pure a un numero stragrande di pellegrini che sono andati a Roma a visitarlo? No. È infallibile quando scrive ai fedeli di una chiesa particolare, a un vescovo, a un parroco, sia pure di materie religiose? No. È infallibile quando parla sul merito di uno scrittore, lodandone l'ingegno, la dottrina, quando parla sul merito di un giornale, di un periodico, quando stringe un concordato con questo o con quel governo, quando giudica questioni locali che possono insorgere fra diocesi e diocesi, fra le religiose e religiosi, fra sacerdoti e sacerdoti, eccetera? No, il suo giudizio è sempre rispettabile, dobbiamo accettarlo con ossequio, con venerazione, ma non entra strettamente nel dominio della sua infallibilità. Perché un insegnamento del Papa o della Chiesa sia infallibile, occorrono tutte le condizioni che abbiamo detto prima. Toglietene anche una sola e non c'è più una vera definizione, non c'è più infallibilità. Riunitele invece tutte quante insieme e allora sì, vi è la vera definizione, irreformabile, infallibile. Allora solamente la formazione pronunciata dal Papa non passa con lui e dopo 1000 anni sarà ancora vera come oggi, sarà sempre la stessa. Nessuna rivoluzione politica, nessuna catastrofe sociale, nessuna scoperta o evoluzione scientifica la potranno giammai sostanzialmente cambiare. Facciamo un qualche esempio. Sorge ad esempio nella Chiesa la questione intorno alle parole tutti peccarono in Adamo. Si dubita se questa parola tutti si debba in questa parola tutti comprendere anche la Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Oppure se per un'eccezione ben degna di lei ella sia stata esente dal comune retaggio della colpa. Si consulta il pontefice. Egli incarica i pastori della Chiesa a indagare, a discutere, a esaminare, dopo lo studio più paziente si alza a dirimere la questione e a definire ex cattedra, come maestro universale dei fedeli, che nel tesoro della rivelazione divina si trova questa verità e che quindi essa pure si deve accettare, sostenere ritenere e professare fuori di ogni dubbio, sotto pena di essere come eretico escluso dalla Chiesa. Ecco il dogma dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Poteva in questo il Papa sbagliare? No. Quegli doveva avere, come ebbe di fatto, l'assistenza dello Spirito Santo, che nella sua definizione lo difendeva dal pericolo di errare. Ecco l'infallibilità pontificia. Se ti basta leggere il testo della Bulla Ineffabilis Deus di Papa Pio IX per rendersi conto del tono che il Papa usa per definire una verità di fede. Leggiamo. La dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni colpa di peccato originale, è stata rivelata da Dio e perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli. Quindi, se qualcuno, che Dio non voglia, deliberatamente presumerà di pensare diversamente da quanto è stato da noi definito, conosca e sappia di essere condannato dal suo proprio giudizio, di aver fatto naufragio nella fede, di essersi separato dall'unità della Chiesa e di essere inoltre in corso da sé, per il fatto stesso, nelle pene stabilite dalle leggi contro colui che osa manifestare oralmente o per iscritto in qualsiasi altro modo esterno gli errori che pensa nel suo cuore. E quindi si vede subito, no, il tono che il Papa usa, proprio che intende definire una verità ex cattedra a cui i fedeli sono obbligati a credere, pena il fatto di far naufragio dalla fede. Un altro esempio. Si tratta di sapere con sicurezza se in un precetto evangelico sia compresa un'altra legge che vieta qualche altra cosa, oppure quale sia la materia indispensabile di un sacramento, perché sia valido, per esempio. Si ricorre alla sede apostolica, esso osserva, investiga, studia e poi pronuncia il suo giudizio che deve servire come regola ai fedeli. Il giudizio è pronunciato dal pontefice ex cattedra in qualità di maestro universale del popolo cristiano. Potrebbe in questo il Papa sbagliarsi? No, anche qua egli gode l'assistenza dello Spirito Santo. Ecco dunque l'infallibilità pontificia. Quindi non bisogna esagerare, fraintendere, equivocare e attribuire alla Chiesa una dottrina che non è sua, come fanno anche tanti, proprio per poi schernirla e deriderla. L'infallibilità della Chiesa e del Papa non è altro che l'assistenza soprannaturale che Dio presta alla sua Chiesa perché essa non possa mai insegnare alcun errore intorno alla fede e alla morale, possa con tutta sicurezza condurre i fedeli per la strada della salvezza. Fatti gli esempi. Prerogativa necessaria. Se un padre e una madre comandassero al figlio qualche cosa di grande importanza, questo avrebbe il dovere di obbedire prontamente ed esattamente. Ma ora poniamo che questo padre e questa madre siano lontani, in modo che il figlio non li possa né udire né vedere. Il comando dei suoi genitori gli viene comunicato per mezzo di un messaggero da loro inviato. Beh, se il figlio potesse dubitare ragionevolmente che il messaggero, o per ignoranza, o per malafede, o per interesse ha frainteso o alterato il comando dei genitori, si capisce bene che in questo caso non obbedirebbe con certezza, non saprebbe con certezza di fare la volontà dei genitori, o non obbedirebbe affatto in questo caso, o obbedendo sarebbe sempre inquieto, non saprebbe che fare, e meritatamente. Perché egli possa obbedire con sicurezza di fare la volontà dei suoi genitori lontani, che gli è manifestata per mezzo del messaggero, è necessario che egli sia certo di questa verità, cioè che il messaggero sia fedele e che non abbia potuto alterare o sviare il comando di cui è portatore. Ora il nostro Padre è Dio, il messaggero è la Chiesa. Se la Chiesa potesse alterare il deposito della verità affidatole da Dio, noi uomini non potremmo più credere con assoluta certezza ciò che la Chiesa ci propone e ci insegna. Sarebbe rotta la nostra unione con Dio, saremmo gettati nelle più angosciose incertezze. L'infallibilità dunque della Chiesa è assolutamente necessaria perché possiamo credere e operare come si conviene, come vuole Gesù Cristo nel Vangelo. Distinzione chiara. Noi vediamo che nelle persone aventi un ufficio pubblico bisogna distinguere ciò che esse fanno come persone private da ciò che fanno come persone costituite nella loro particolare dignità. Così, per esempio, il giudice non fa mica da giudice ogni volta che parla o scrive, esorta o corregge, ma solo quando in ufficio o nelle forme volute dalla legge fa e pronuncia delle sentenze. Similmente, non ogni parola, ogni scritto, ogni ordine di un re è una legge obbligatoria per tutti i sudditi. Lo stesso si deve dire riguardo al Papa: non sempre quando egli parla, insegna, comanda, lo fa nella sua qualità di capo della Chiesa, di pastore supremo e maestro di tutti i fedeli. Spesse volte parla, insegna, dichiara, eccetera, come teologo, dottore o maestro privato, come uomo. E in tal caso il suo giudizio sarà bensì autorevole, ma nessuno è obbligato a crederlo infallibile. Quando invece insegna, come si dice, ex cattedra, cioè dalla cattedra di San Pietro in quanto vicario di Gesù Cristo, in cose riguardanti la fede e i costumi, allora è infallibile, perciò chi non volesse sottomettersi alle sue decisioni e ai suoi comandi non sarebbe più cristiano cattolico. Giova qui ricordare l'istruzione pastorale dei vescovi svizzeri del giugno 1871, emanata subito dopo il Concilio Vaticano I, la quale fu approvata anche di persona da Papa Pio IX. Il Papa dice, questa istruzione pastorale dei vescovi svizzeri approvata dal Papa Pio IX, non è infallibile né come uomo, né come dotto, né come prete, né come vescovo, né come principe temporale, né come giudice, né come legislatore. Egli non è né infallibile, né impeccabile nella sua vita e nella sua condotta, nelle sue viste politiche, nelle sue relazioni coi principi e neppure nel governo della Chiesa. Lo è unicamente ed esclusivamente quando, in qualità di dottore supremo della Chiesa, pronuncia in materia di fede e di costumi una decisione che deve essere accettata come obbligatoria da tutti i fedeli. Roma locuta est causa finita est. Verso l'anno 400 un monaco bretone di nome Pelagio propagò in Roma e nell'Africa romana l'eresia che l'uomo venga al mondo senza peccato originale, che non abbia bisogno quindi né del battesimo né della grazia di Dio per salvarsi. Sant'Agostino, allora vescovo di Ippona, presso Cartagine, combatté energicamente nei suoi scritti questa eresia, propugnando con 1000 argomenti il dogma fondamentale del peccato originale. Finalmente, nell'anno 419, Papa Zosimo riprovò espressamente e solennemente l'eresia pelagiana in una lettera pastorale indirizzata a tutte le chiese della terra. Fu allora che Sant'Agostino, rilevando la decisione suprema del pastore maestro di tutti i fedeli, disse quelle memorabili parole: Roma locuta est, causa finita est. Roma ha parlato, la questione è finita. Da qui si vede chiaro come le decisioni dottrinali del Papa, solenni fin dai primi tempi della Chiesa, erano tenute come inappellabili.